Amico on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
Ciao a tutti, benvenuti su Geek on the Air e in questa puntata sono qui con Greta, la mia coautrice di Morte nel Saloon, a parlare appunto di Morte nel Saloon, gioco del quale non abbiamo mai parlato sul podcast. Ciao Greta!
Ciao! E poi avremo anche un ospite oggi.
Esatto, avremo anche Benedetta, la disegnatrice, che farà un intervento portandoci un po' la sua esperienza. Ma prima di tutto, di che cosa si tratta? Cos'è Morte nel Saloon?
Allora, Morte nel Saloon è innanzitutto un filler di ruolo, questo tag che abbiamo appositamente inventato per questo gioco, o meglio, dobbiamo dare i crediti in realtà a Camilla Zamboni, dico bene?
Mi pare che fosse stata lei a dirlo, perché il problema era capire come definirlo, dopo spiegheremo perché magari.
Sì, ma perché lo spieghiamo subito?
Va bene, allora fondamentalmente il problema è che è un gioco di ruolo basato sugli spunti, alcuni li chiamano prompt game o giochi di spunti, un po' tipo For the Queen, oppure The Quiet Tear, oppure...
Che spada ferisce.
Esatto. Quindi fondamentalmente si pescano delle carte che ci danno gli spunti, ci chiedono di dare dei contributi, spesso sotto forma di domanda. E in questo modo è come se la partita uscisse un po' in negativo dalle carte. A mio avviso sono giochi che sono derivati da Apocalypse World, in particolare dalla tecnica delle domande tendenziose.
Ah, una bella teoria.
Guarda, la mia percezione come giocatore è quella, cioè a un certo punto qualcuno ha detto: ah, ma visto che è uno strumento così potente, perché non facciamo dei giochi interamente basati solo sulle domande? E da lì, prima The Quiet Tear, poi For the Queen e così via, insomma. Almeno quelli che vengono in mente a me.
Insomma, dicevamo.
E abbiamo scritto questo gioco, Morte nel Saloon, perché parla di...
Beh, sostanzialmente è un gioco weird western, quindi siamo in un'ambientazione tipico spaghetti western, vorrei dire. E delle persone di un tipico villaggio western, degli avventori di un saloon, sono nel saloon, vivendo la loro vita, facendo le cose che fanno di solito, fino a quando entra la morte. La morte non è un personaggio dal punto di vista, diciamo, di regole, è semplicemente gestita dalle regole, quindi il gioco è completamente masterless. E questi personaggi che si vedono entrare la morte nel saloon si cominciano ad accusare a vicenda pur di scagionarsi agli occhi della morte e fare in modo che la morte se la prenda con qualcuno che non siano proprio loro. Ovviamente la morte, spoiler, ha già deciso, quindi li osserverà mentre litigano tra di loro, ma poi prenderà comunque la persona che ha scelto fin dall'inizio. E questo, diciamo, dal regolamento si può evincere dal fatto che non c'è davvero una strategia che si può utilizzare al fine di mandare qualcuno con la morte è già deciso e basta. Non c'è qualcuno che merita davvero di morire o che non merita di morire. I personaggi hanno un passato oscuro, questo è vero, ma la
Tutti.
morte è la morte. E decide per sé.
Sì, esatto. L'idea era quella di creare un gioco che fosse molto semplice sia da imbastire sia da giocare, e che potesse essere usato anche con gli amici che di solito non giocano di ruolo. Non perché abbiano difficoltà particolari, ma semplicemente perché di solito magari non ne hanno occasione. Quindi ci voleva qualcosa di estremamente semplice e rapido per evitare di annoiarli, oppure questo gioco dura 3 ore. No, oddio, no, 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 non ci voglio giocare.
Oh, e finalmente arriviamo al punto da cui abbiamo iniziato, che è perché si chiama filler di ruolo, perché è corto, è breve, ma allo stesso tempo non potevamo chiamarlo party game perché comunque si gioca al massimo in 5 persone. Di solito un party game invece è fatto per appunto una festa in cui ci sono più persone di 5. E finalmente abbiamo spiegato questa parola,
Esatto, ci abbiamo
dopo
messo un
non so
po'
quanti
perché...
minuti di podcast.
No, va bene, perché intanto abbiamo spiegato il gioco. E quindi diciamo, sì, perché è un role... aspetta, un role party game, un party role playing game, un party role play game. A un certo
Un
punto...
minigame, sì.
Eh sì. Che cavolo è? E se non ricordo male fu proprio Camilla Zamboni dopo un playtest che disse: è una specie di filler di ruolo. E allora... Abbiamo detto, va bene, la definizione è filler di ruolo.
Poi in realtà diciamo, dal fatto che sia una cosa troppo corta, potrebbero nascere delle critiche. Per esempio, abbiamo avuto un playtest durante il periodo natalizio a Senigallia, nell'associazione Terra Ludica. Grazie tra l'altro Martina per aver organizzato l'evento. Salutiamo Martina, che è la responsabile dell'associazione Terra Ludica di Senigallia e tutta quanta l'associazione. Grazie infinite per averci ospitato e per averci aiutato. È stato un playtest utilissimo. Ma proprio in quel contesto, nel contesto di quel playtest, ci è stato detto che il gioco era troppo breve e ci hanno detto: no, io non ci giocherei, anzi, io non ci giocheria, come si dice a Senigallia, se il gioco è così breve. Effettivamente una partita può durare anche 25 minuti, 30 minuti, a volte, e molto più spesso direi, dura un pochino di più, quindi sui 40-45 minuti, però effettivamente possono esserci delle partite molto molto brevi. E allora ci siamo posti un problema. Noi innanzitutto non volevamo fare un gioco lungo, quindi bene che sia breve, abbiamo raggiunto un obiettivo di design, ma se è effettivamente troppo breve e questo potrebbe escludere qualche giocatore che effettivamente non vuole giocarlo, allora forse è necessario allungarlo. E quindi come abbiamo fatto? Abbiamo seguito i consigli che ci hanno dato in quell'occasione, quindi di nuovo grazie ai playtester di Terra Ludica, e abbiamo allungato il gioco, o meglio, abbiamo reso il gioco più lungo solamente se si vuole rendere più lungo. Quindi il gioco di base è breve, ma se per caso siete presi bene, non volete andare avanti con un altro gioco oppure ricominciare un'altra partita perché i personaggi che erano in gioco in quel momento vi avevano preso e volete continuare a vederli in gioco, volete continuare a scoprire le loro storie che stavano piano piano emergendo, bene, si può fare anche questo. Abbiamo introdotto una nuova regola. Semplicemente la morte, dopo aver preso uno dei personaggi, torna un anno e un giorno dopo essere già arrivata. E i personaggi che precedentemente non sono morti sono ancora in gioco, mentre il giocatore il cui personaggio è morto prenderà un nuovo personaggio e a quel punto ci si può sbizzarrire perché sicuramente in gioco entreranno anche dei PNG interessanti, qualcuno che si vuole approfondire di più, che prima era stato visto solamente in background come qualcuno appartenente alla città ma che non era presente nel saloon in quel momento. E a quel punto si può introdurre e quindi si possono generare nuove storie e rendere la partita più lunga e più interessante.
Sì, assolutamente. Mi ricordo che abbiamo detto, in particolare avevo detto, il problema sono le partite che durano troppo, non quelle che durano troppo poco, perché quelle che durano troppo ti dà un po' quella sensazione di quando devi andare in bagno ma non ci puoi andare. Va bene come paragone? Cioè, oggettivamente, cioè, a volte capita, no, che tu dici, va bene, questo gioco è interessante, però, cioè, basta, ok? E invece così succede il problema opposto, ma c'è comunque sia la possibilità di prolungare la partita. Io invece, per esempio, cos'è stato? 2 settimane fa alla Dark Tower Con l'ho portato e avevo la sensazione che per i giocatori fosse stato troppo breve, in realtà poi mi hanno detto che invece gli era piaciuto. Anche in quel caso, tra preparazione, spiegazione, eccetera, alla fin fine abbiamo perso un'oretta. Per cui più che onesto, ecco, eravamo in 5.
Sì, tra l'altro uno dei motivi per cui non l'abbiamo esteso a 6 giocatori era proprio la lunghezza. Si rischiava di andare a finire una partita troppo lunga.
Oppure troppo breve perché ti capita di avere meno carte all'inizio in mano e quindi cioè
Rompeva la
andare.
matematica in ogni caso.
Esatto. Il problema è che più giocatori ci metti, più ovviamente estremizzi i casi estremi, o meglio, rendi più facile che emergano i casi estremi, che sono quelli che dovrebbero emergere meno frequentemente, invece. Sei d'accordo?
Vengono, sì, assolutamente. Stavo pensando, ti vengono in mente altre critiche che abbiamo ricevuto che poi sono state utili per effettivamente migliorare il regolamento, migliorare il gioco in toto?
All'inizio, quando diciamo dopo la domanda tendenziosa iniziale, c'era il rischio che il giro di domande di approfondimento fosse troppo lungo e Martina, una nostra amica, ma non quella di Terra Ludica,
Giusto, sì,
aveva.
specifichiamo anche con i cognomi, sennò sembra che poi non
Sì.
diamo i cognomi alle donne. Quindi Martina Sbarbati, la responsabile dei GDR dell'Associazione Terra Ludica di Senigallia, e Martina Silvestrini, che è un'altra nostra amica, che in realtà non è una giocatrice di ruolo, penso sia una delle prime volte, una delle uniche poche volte che abbia giocato di ruolo. Probabilmente sono io che la spingo a giocare. Ma in realtà è una persona stra-appassionata e ogni volta vengono fuori delle storie stra-divertenti con lei, quindi ciao Marti,
È il
grazie
target del nostro
dell'aiuto.
gioco.
Ed è stata la prima playtester in assoluto, dico bene?
Sì, se ben ricordo, sì, eravamo io, te e lei in quel playtest, stavamo aspettando altre persone, abbiamo fatto un giro a morte nel saloon in tre e ci aveva detto, ah, ma forse se si fanno troppe domande è un problema, quindi forse bisognerebbe limitarle a tre domande di approfondimento, poi in realtà l'abbiamo limitato a due alla fine,
Sì, addirittura
perché...
ancora più asciutto, sì.
Però in realtà c'è sempre la possibilità di farne una terza extra se il tuo personaggio o qualcuno di importante per lui è stato tirato in ballo nella domanda di qualcun altro.
Insomma,
Quindi...
come vedete, questo gioco ha poche regole, ma in realtà ce ne sono alcune che vanno nel particolare, che si aggiungono, quindi è piccolino, ma ci sono dei casi particolari, ci sono delle cose un po' crancine, forse addirittura, non lo so, devi scriverlo addirittura
Assolutamente.
crunch.
Questo è tipico di tutti i giochi. Io, nonostante mi sforzi di farli più semplici possibili, poi dopo, se vai nel profondo, c'è sempre un sacco di roba da sistemare. Cioè, e quando vai a spiegare, se spieghi tutto per bene, se fai gli esempi, il testo esplode. Ed è successo anche stavolta, secondo me.
È vero, assolutamente. Volevo partire con un gioco piccolino, ma poi già con le tabelle diventa un pochino più cicciottello. In più, se vai a vedere tutti i casi particolari. Tanto più che, ecco, un'altra critica costruttiva che ci è stata fatta, questa la più recente in assoluto e che abbiamo modificato molto di recente, era sul discorso del caso particolare nel caso in cui si pescano le carte e nello scartare le carte inizialmente qualcuno scarta tutte le carte che ha in mano.
Sì, questa è una critica che ci ha fatto Andrea Lord Lance sul forum La Locanda di GDR e lui
Di cui non
proponeva...
sappiamo il cognome.
No, lo sappiamo, è solo che magari non vuole essere citato per cognome, non lo so. Io di solito citerei tutti per cognome, però la gente è strana, lo ammetto, a me fa strano quando la gente non vuole essere citata per nome e cognome, perché non siamo mica spacciando droga. Allora, comunque... Lui ci ha consigliato una soluzione, visto che è un caso particolare, ha detto sfruttatelo, solo che analizzando la sua soluzione la rendeva fondamentalmente la singola regola più complicata del gioco e non ne vale la pena. Quindi in una telefonata con Greta abbiamo continuato a rilanciare dicendo ah sì, ma allora potremmo fare così, potremmo fare cos'ha, potremmo fare cos'ha. E devo dire la verità, nonostante io non ami... troppo rompere i coglioni, cioè no, ma questa roba non mi convince. Quella volta l'ho fatto e alla fin fine Greta ha tirato fuori, secondo me, un'ottima soluzione.
Grazie, mentre stavo cuocendo le mie tagliatelle mi è venuta l'ispirazione, sì.
Esatto, perché dicevo, ok, ma questa cosa, perché diciamo che io allora ero un po' più l'avvocato del diavolo, cioè dicevo, ok, sì, questa è una pezza, però non è la pezza bella, non so come dire. E poi a un certo punto, oppure è una pezza troppo complicata, oppure che cioè, spiegarla ci richiede così tanto tempo che la gente secondo me si confonde, oppure diventa troppo lunga. Greta invece ha trovato una soluzione semplicissima e che mi piaceva, tra l'altro, perché lui ha detto, guarda, buona così. E
Perfetto.
spesso e volentieri, devo dire, con Morte nel Saloon ci siamo trovati in questa situazione, vero?
Nella situazione di dover semplificare cose più complicate del necessario, in che cosa
Oppure di
intendi?
non accontentarci, tipo questa cosa che abbiamo introdotto, la proviamo, si sta in piedi, però scricchiola, no, la togliamo. L'unica volta che non l'abbiamo fatto è quando andava a minare la lunghezza del gioco e lo faceva esplodere troppo. E allora a quel punto abbiamo ottenuto magari una soluzione mediamente performante, ma che garantiva maggiore accessibilità.
Sì, sono d'accordo, basta pensare anche solo alle tabelle, le tabelle di scagionate gli occhi della morte o incolpa qualcun altro affinché la morte prenda lui e non te. Queste tabelle possono sembrare banali, però in realtà ci abbiamo messo molto tempo e molti viaggi in macchina per sistemarle e dare dei diversi livelli di gravità alle accuse e soprattutto anche dare delle piccole sfumature, perché alcune. Ecco, un'altra critica che mi viene in mente, per esempio, è che alcune delle domande potrebbero sembrare quasi sovrapposte, quasi uguali, ma in realtà ai nostri occhi sono comunque diverse perché hanno delle piccole sfumature, cioè la differenza tra hai ucciso o hai provato a uccidere o hai ucciso a sangue freddo sono comunque tre domande diverse perché un conto è uccidere dopo un litigio, un conto è uccidere a sangue freddo e premeditando l'omicidio. Quindi volevamo dare dei diversi livelli anche poco sfumati di gravità delle accuse. E non so, secondo me ci siamo riusciti abbastanza bene. Spero che non
Ottimo.
risultino troppo sovrapposte, soprattutto durante le partite future, insomma.
Sì, per ora diciamo che tutti i pretest hanno confermato che la scelta delle domande, dopo i vari rimaneggiamenti, perché quando ci accorgevamo ovviamente di un problema, poi ci ripensavamo un po'. E poi tenete conto che quando si pretesta un gioco c'è sempre, come dire, la sindrome della voce del popolo, no? Cioè non puoi veramente sempre dare credito a tutti allo stesso modo, perché ognuno di noi ha i suoi pareri, però cerchi di ascoltare, soprattutto quando ti persuade. Altre volte invece magari dipende da quella singola partita, nelle altre partite non è emerso con questa problematicità e non è neanche giusto rimettere in discussione tutto perché in una partita, a causa della scelta di alcuni giocatori, magari una soluzione ha dato qualche problema. Cioè ammettere che i giocatori comunque sia facciano la differenza e che non, cioè, non puoi veramente imbrigliare l'esperienza di gioco, ma deve essere un trampolino di slancio.
Sì, assolutamente. Tra l'altro il discorso sui playtest farei anche un approfondimento successivamente, ma l'ultima critica di cui volevo parlare è la critica del nostro amico Mauro della situazione La Buca del Coboldo, che è stata: non potete mettere la cartomante come personaggio.
E ovviamente l'abbiamo tenuta, ma in realtà abbiamo parlato molto anche di questa roba. Diciamo che la battuta l'ho fatta oggi, poco prima che registrassimo questo podcast, dicendo: no, la cartomante ci deve essere perché è il mio alter ego, cioè io sono la cartomante. Concordi?
Assolutamente, è palesemente un cameo di Daniele Di Rupo. Tra l'altro, ciao Mauro, ti salutiamo con affetto. Scusa se abbiamo tenuto la cartomante, perché noi sappiamo che Mauro è un grandissimo appassionato del genere western e quindi sicuramente ha più reference di noi, però per il fatto che un po' volevamo renderlo spaghetti weird western, secondo me ci sta troppo, cioè è veramente un'estetica che volevamo tenere. Quindi scusaci Mauro, speriamo che il gioco ti piaccia lo stesso.
Tengo anche a dire che Mauro mi ha mandato delle illustrazioni di western con i dinosauri e con i minotauri come cowboy, cioè, per cui cioè, può esserci
Figurati
anche la
più lecito.
cartomante.
Sì.
Esatto, no. E ci tengo a sottolineare che io gli giocherei, ecco, quindi allora, scherzi a parte, tuttavia, tra l'altro, sentendo altre persone in realtà appassionate soprattutto di weird western, hanno anche detto: no, no, ma la cartomante ci sta tantissimo. Ci hanno citato delle opere che io non mi ricordo, e per cui, cioè, ognuno c'ha un po'. Questa è un classico caso di voce del popolo, cioè che se ascolti tutti, allora non accontenti nessuno. A un
È
certo
tutto il
punto,
contrario di tutto.
esatto, devi accontentare te stesso. E a noi la cartomante piaceva.
Assolutamente. E proprio per quanto riguarda, diciamo, la voce del popolo e parlando di playtest, un problema che avevo riscontrato non solo in questo gioco, ma anche in altre occasioni, quando mi è capitato di fare playtest di altra rovina, è un po' il fatto che avessi un po' di difficoltà a ricevere le opinioni, e sicuramente è un po', diciamo, il tallone d'Achille di tutti i designer, cioè quando ti vanno a criticare il gioco, ti vanno a toccare il gioco un po', in qualche modo ti fa del male, perché è il tuo bambino, è tuo figlio in qualche modo, no? Ma allo stesso tempo forse ho capito, soprattutto anche grazie al seminario di Bianconiglio e consigli di Marco Valtriani, che salutiamo, tra l'altro, che probabilmente era sbagliato il modo in cui andavamo a impostare il playtest. Innanzitutto, probabilmente un playtest con persone completamente random forse non era la cosa giusta, cioè era necessario avere persone preparate a quello che si faceva, sia con per esempio una scaletta di domande o comunque diciamo un obiettivo specifico che sia: ok, in questo playtest vorrei questo da te, e non semplicemente: ah, andiamo, playtestiamo questo gioco, e poi magari le persone si sentono libere anche giustamente di esprimere la propria opinione sul gioco, dare consigli, magari non richiesti, che però potrebbero non essere esattamente quello di cui abbiamo bisogno in quel momento, perché magari il playtest è già in uno stadio avanzato e quella fase l'abbiamo già superata, quindi di fatto non è detto che a volte, se non si prepara adeguatamente un playtest in questo senso, il playtest sia oggettivamente utile. E quello che appunto Marco ci ha insegnato, e almeno per me è stato illuminante, il fatto che non sempre un playtest debba ricevere dei feedback su tutto. Per esempio, un playtest paradossalmente potrebbe anche non voler ricevere dei feedback sul regolamento, potrebbe voler ricevere dei feedback solamente sulle vibes del gioco, su quello che il gioco ti fa provare quando lo giochi, quindi che emozioni provi, come ti fa sentire, è troppo lento in alcune fasi, ma magari invece il regolamento è già ok. Quindi ecco, grazie ancora Marco per tutti questi consigli, e sono stati veramente utili soprattutto nell'ultima fase di playtest, e secondo me il playtest di Terra Ludica è stato così proficuo anche per questo motivo qua, perché c'era questo background dietro di questo seminario che avevamo ascoltato durante il workshop.
Io ci terrei a dire una cosa sui feedback, eccetera, perché anch'io ho imparato qualcosa. Cioè, per banale che sia da dire, cioè, ormai di playtest ne faccio da diversi anni sui miei giochi, eppure è la parte, secondo me, più difficile come autore, un po' per la ragione che diceva Greta. E però, pian piano, devo dire che credo di aver imparato a prendermela meno sul personale. Soprattutto secondo me c'è una cosa deleteria che con Morta Nessa Luna abbiamo fatto relativamente poco, e quindi è chiaro che è un processo di maturazione. Cioè, anziché tipo continuare a difendere le proprie scelte subito dopo il playtest, tu annoti tutto e dici sempre di sì e ringrazi per i feedback, e poi ci ragioni con calma alla fine, perché sennò
Sì,
ti chiudi
ragionare a caldo
troppo.
non è buono.
No, zero, cioè mettersi a difendere le proprie idee, oppure capita anche che ti dicano delle stronzate, cioè è inutile girarci attorno, ti dicono sì, però mettiamoci il lupo mannaro come personaggio. Tu dici ah sì, te lo segni e poi dopo a casa lo butti nel cestino, però magari ci pensi anche, perché a volte fa bene pensarci, altre volte non è palesemente quello che volevi, però cioè, è scoraggiante anche per gli altri dire no, però questa è una stronzata, mica glielo puoi dire, cioè anche se magari lo è, e non è neanche giusto, perché tutto sommato ti sta regalando il suo tempo, i suoi feedback.
Sono d'accordo, i playtester non sono pagati,
Esatto.
quindi anzi, è veramente. Tutte le persone che ci hanno aiutato sono straringraziate.
Ok, secondo me abbiamo detto un sacco di cose sul gioco, l'unica cosa che non abbiamo detto è come è nato, eppure è carina. Lo so che l'abbiamo già raccontata alcune volte, ma qui non
Sì,
l'abbiamo mai detto.
sembriamo tipo quei nonni che dopo un
Sì.
tot cominciano sempre a raccontare le stesse storie.
È come lo sketch sul partigiano del terzo segreto di Satira.
Non la so questa, ma di solito non mi fanno ridere, quindi
Però
evitiamo.
vabbè, è la classica cosa dei nonni che raccontano sempre la stessa storia.
La vogliamo raccontare di nuovo? Beh, allora,
Certo,
se
la
la
raccontiamo
sapete
di nuovo.
già e non vi interessa, skippate questa parte, durerà circa 30 secondi,
Vai avanti.
meno. Vai tu, racconta tu,
Va bene,
Nova.
fondamentalmente eravamo stati alla CrocoCon Relax a fine marzo, inizio aprile dell'anno scorso, quindi 2023, e mentre eravamo sulla Cisa, Greta mi fa: mi sto annoiando, scriviamo un gioco.
Tra l'altro era il mio compleanno, quindi non potevi dirmi di no.
Esatto, ma non ti ho detto di no. E hai appuntato la roba che dicevamo su Google Keep, se ben ricordo, sul
Assolutamente.
cellulare.
Sì.
E allora ha detto: ah sì, perché è una cosa, magari entra qualcuno in un saloon e conosce i personaggi. E io ho detto: no, ma cioè, se entra qualcuno nel saloon deve essere tipo la morte.
Sì, boom.
E da
E tra l'altro la
lì.
mia idea era che fosse un outcast, non un outcast, un outlaw. Un
Ah, un fuorilegge. E chi è
fuorilegge, grazie.
più outcast della morte?
Certo, giusto.
Ma la morte è fuorilegge, secondo te?
No, la morte non è fuori. O meglio, dipende.
Travalica la
Dipende chi
legge,
ti
va bene.
ammazza.
Va bene, non andiamo sul filosofico. Comunque, fatto sta che è poi andata così. C'è da dire che Greta era molto entusiasta su questo gioco. Io ero un po' più tepido all'inizio, però ho preso forza, diciamo, correndo insieme a lei. Tant'è che è un po' la responsabile del perché poi siamo finiti su Kickstarter. E poi dopo.
Di cui poi parleremo anche perché abbiamo detto zero parole su Kickstarter.
Sì, esatto. Poi dopo, una volta che eravamo su Kickstarter, ero super lanciato, ero lì. Cioè, non pensavo ad altro, porca miseria.
Sì, io purtroppo devo ammettere che sono stata un po' assente, soprattutto perché ho avuto un periodo molto intenso al lavoro in questo periodo. Quindi, come avrete notato, Daniele era colui che spammava gli aggiornamenti e i miei sono tipo tre in croce, credo.
Ah, vi
Però
posso assicurare.
insomma, anzi, ne approfitto anche per ringraziare te, Dani, per tutto il lavoro che hai fatto, che è veramente stato molto, molto prezioso. Non ce l'avremmo fatta senza di te, ecco.
Ti ringrazio, tra l'altro io sono un perfezionista e forse il problema è proprio quello. Ovviamente quando metti giù un progetto del genere devi anche lasciare andare le imperfezioni, ma vi posso assicurare che nonostante abbiamo scritto 15 aggiornamenti, io continuo ancora a dimenticarmi che devo mettere English here, Italian below e viceversa, metà post. E quindi ogni tanto guardo un aggiornamento tipo di qualche giorno fa e mi sono dimenticato di metterlo e questa cosa mi fa morire dentro, sappiatelo.
Vabbè, dai, non fa niente, insomma, la gente lo sa, lo capisce, lo vede. A
Sì,
parte
ma
che,
hai mezz'ora per
ok?
modificare i post criminali, cioè io a volte dopo 2 o 3 anni vedo degli errori battitura li correggo.
Campagna finita, gioco
Ma ve lo giuro, cioè
consegnato.
se io vedo un aggiornamento di 2 o 3 anni fa e ci sono degli errori battitura io li vado a correggere. Vabbè, comunque
Ok, un'altra cosa che volevamo dire, non so, su Kickstarter abbiamo altre cose da dire. Vabbè, sì, beh, sicuramente volevamo ringraziare tutti quanti per averci sostenuto, la community è stata veramente incredibile.
Non è ancora
E
finito?
non è ancora finito, certo.
A proposito, se abitate a Sfigazzone di sotto e avete messo Land Delivery a Cremona, cambiatela in spedizione, perché sennò come cavolo ve lo do il gioco?
Sì, tra l'altro veramente abbiamo delle persone che hanno messo land delivery dalla Germania, io non so come
Sì, ma
faremo. Adesso
finché
dobbiamo
Sfigazzone di
assolutamente.
sotto, prima o poi ci beccheremo, ma in Germania quando cavolo ci vado?
Bisogna che mandiamo una mail a questa gente per dire, raga, manca poco, vi prego, cambiate il pledge.
Sì, lo faremo. Mancano
A costo di
appunto circa.
perderli.
Nel momento in cui registriamo, mancano circa 3 giorni alla fine del Kickstarter.
Sì.
E devo dire, cioè, per me è stata una bella esperienza. Perché innanzitutto, vabbè, per me la Zinquest è sempre stata una cosa carina, tipo un festival al quale si partecipa tutti insieme e poi mi porta vicino a quello che a me piace, che è l'editoria indie, il do it yourself, e boh, non lo so, è come far parte di una stessa cultura, di uno sforzo collettivo, c'è cioè molta simpatia per gli altri zine questers. Vedo che un sacco di gente tipo ha pubblicizzato progetti altrui più di una volta, no, cioè, oggettivamente un paio di volte abbiamo visto due progetti in difficoltà o di amici o di persone che avevamo già seguito in passato e nei confronti dei quali c'era stima e noi abbiamo deciso spontaneamente di pubblicizzarli visto che noi stava andando bene e quindi pensavo che magari i nostri amici potessero essere interessati a sapere che c'erano altri progetti interessanti. Cioè, a me questa cosa ha scaldato il cuore, lo ammetto, così come quando gli altri lo hanno fatto con noi.
Sì, dicevo, la community è stata veramente stracarina e il fatto che abbiamo raggiunto la base a 6 ore dall'inizio è stato veramente scioccante e abbiamo raggiunto poi successivamente anche tutti gli achievement, quindi siamo molto contenti di questo. E non solo per chi, cioè, grazie tantissimo a chi ci ha anche, diciamo, pubblicizzato, ha fatto uno shout out per la nostra campagna, ma anche semplicemente a chi l'ha ricondiviso o anche chi ha fatto il pledge, perché io secondo me c'è stata veramente tantissima comunicazione tra le persone, proprio uno a uno, non solo diciamo attraverso bolle di pubblicità che, come abbiamo già detto nell'intervista da Marco a GDR Unplugged, in realtà noi non abbiamo deciso di non pubblicizzarci, di non pubblicizzarsi, diciamo, da un punto di vista, cioè tramite Facebook, tramite social, ma
Non abbiamo pagato
semplicemente.
sponsorizzate.
Esatto, abbiamo
Cioè, se
semplicemente
dovevo
detto la
spendere
nostra parola.
50 euro di sponsorizzate, piuttosto che 50 euro li usiamo per fare qualcos'altro. Tipo stampare più
L'idea era quella.
copie, pagare di più i disegni. Cosa che abbiamo fatto poi, tra l'altro. Sì, è stata una decisione che abbiamo preso fin dall'inizio e su questa cosa abbiamo tenuto il punto. E tra l'altro abbiamo dimostrato che si può fare. Cioè, Cioè, secondo me molti pensano che è impossibile, secondo me invece non è vero, ecco. Ed è anche giusto saperlo in un mondo che ci dice, ah, se non paghi la pubblicità non sei nessuno. Secondo me è giusto anche togliere un po' di potere a queste narrazioni che poi tendono a sminuire le persone e a dare importanza soltanto agli aspetti peggiori dei social network.
Oh, giusto, giusto. Ma a proposito di artwork, non so se vogliamo introdurre la nostra ospite
Sì,
Benedetta Falcone.
chiamiamola su
Ok.
Skype.
Perfetto.
Du-du-dun.
Allora, innanzitutto, chi è Benedetta? Benedetta è un'artista, fumettista e illustratrice, e poi si presenterà da sola, quindi andiamo con chiamata Benedetta.
Tengo a dire che non usiamo Skype, ma metteremo comunque il rumorino di Skype se lo trovo, perché tutti lo fanno, impostori maledetti. Io però adesso voglio sfondare la quarta parete. È la quarta parete, perché mi confondo sempre.
Ah, non so se lo schermo lo puoi chiamare una quarta parete, no? Sì.
È la terza parete. Com'è che si dice in gergo teatrale?
La quarta
Sfondare
parete.
la quarta parete, perfetto. Ah, sì, è vero, perché i muri attorno, la quarta. Ok, sì, ha senso,
Geniale,
scusate.
esatto.
Va bene, tu, tu, tu.
Ciao Benny, con noi c'è Benedetta Falcone.
Ciao.
Ciao.
Benny c'è stata accanto nel viaggio durante il nostro Kickstarter. Ci ha creduto fin dall'inizio. E
Assolutamente.
quindi innanzitutto grazie Benny, volevamo ringraziarti e soprattutto volevamo anche darti la possibilità di parlare un po' di te, raccontarci del tuo percorso di studi, raccontarci che cosa fai di solito, quali sono i tuoi progetti passati, se hai dei progetti in corso, se vuoi
E allora,
be our guest.
inizio dicendo, ringraziandovi per l'opportunità. E sì, allora, io sono una artista illustratrice e sono laureata all'Accademia di Belle Arti triennale nel corso di fumetto e illustrazione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e in magistrale sempre a Bologna, però con una specializzazione sul fumetto. Quindi, insomma, mi occupo principalmente di fumetto, ma in generale tutto ciò che ha a che fare con un libro illustrato, che può andare da appunto la realizzazione di un fumetto a un libro illustrato per bambini, a un prodotto grafico e tutte queste cose qui. Per quanto riguarda i miei progetti passati, direi che la cosa più, tra virgolette, importante che ho fatto sono state appunto le antologie con Attaccapanni Press, con cui ho collaborato per una storia su Melagrana 2, e sto collaborando per un'altra antologia che uscirà quest'anno. E l'anno scorso ho partecipato alla Shirtbox Comic Fair, che è una fiera che si svolge ogni anno a ottobre. E appunto l'anno scorso mi hanno accettato come uno dei fumettisti partecipanti all'interno della fiera. Quest'anno no, però insomma c'è questo bel contributo che cercherò di rendere raggiungibile di nuovo, di mettere online di nuovo il mio fumetto, magari su itch.io, visto che insomma la fiera dura soltanto per tutto il mese di ottobre. E per quanto riguarda progetti futuri, a parte questo che ho già detto, sto collaborando appunto oltre a Death Enters the Saloon, anche a altri giochi che vedranno la luce del sole, si spera, entro quest'anno. E niente, tutto qui.
Ma è interessante questa cosa di altri giochi, ci puoi dire di più oppure è tutto un po' segreto e non puoi rivelare niente?
È tutto un
Ok.
po' verba, come si dice, verba volant per ora. Quindi
Ok.
non so, non ho chiesto, quindi
Va bene.
preferirei. Ok.
Ma sicuramente sì, vogliamo saperne di più. E non so se volevamo parlare anche un pochino delle artworks nel nostro progetto, quindi Morte nel Saloon.
Sì, allora,
Sempre senza svelare troppo.
giusto, giusto, perché insomma, sì. Allora, noi abbiamo appunto raggiunto i nostri stretch goal, tutti se non sbaglio, giusto?
Sì,
Sì.
esatto.
Tutti quanti, anche abbastanza in fretta in realtà. E quindi quella che si vede nel Kickstarter in realtà è uno sketch di quella che sarà poi la copertina definitiva. Quindi.
L'avevi realizzata quando ancora non sapevamo se avremmo
Es
avuto abbastanza per fare le illustrazioni e la copertina.
Esatto, quindi per questo dico che ci credevo già dall'inizio a questo progetto e non sono stata smentita.
Per questo ti ringraziamo tantissimo.
Poi all'interno in realtà ci sono delle illustrazioni in bianco e nero, oltre appunto alla famigerata carta Unwanted che sarà la nostra carta X, e poi se, non so se volete spiegare voi cos'è una carta X. Se lo vede.
Sì, lo faremo.
Ok.
Diciamo che l'abbiamo leggermente modificata rispetto alle classiche regole di
Esatto.
una X-Card, giusto per rendere, diciamo, più fluido il gioco e per fare in modo che effettivamente se un argomento viene bannato dalla partita, poi effettivamente si capisca esattamente quale sia l'argomento e non si rischi di andarci sopra ulteriormente.
Esatto, sì.
Sì. Come, cioè, discutere di qual è il problema, di come toglierlo, sistemarlo, piuttosto che non capire che cosa ci sia di sbagliato, ecco.
Esatto, e insomma abbiamo scelto anche l'illustrazione e la grafica migliore per cercare di comunicare questo concetto. E quindi all'interno ci saranno tre illustrazioni mie e poi che saranno ovviamente molto a tema con tutta l'ambientazione del gioco e una copertina a colori. E
Abbiamo
poi
dato l'idea, ma
per
non le vogliamo svelare, diciamo la verità.
il resto. Esatto. Infatti stavo per dire, per il resto, se volete sapere di più,
Possiamo dire
dovrete
che abbiamo già fatto un
aspettare. Continuate a
incontro
seguirci.
di Art Direction. Chiamiamola
Sì, esatto.
così, Art Direction, giusto?
Ah, sì, un brainstorming generale per capire che cosa fare. Però, insomma, secondo me ne uscirà un progetto molto, molto ben fatto, quindi, se posso dirlo.
Grazie, Benny.
Sì,
Anche
ovviamente.
grazie a te, assolutamente.
Ovviamente l'estetica è Weird Western, come la potete immaginare dal progetto, proprio per
Esatto.
definizione è quello.
Poi una cosa che a me piace molto dell'estetica di Benny è che ha quel lato puccioso che però sfocia molto nell'inquietante,
Dai,
che cioè,
gore.
sì, nell'inquietante nel gore, che però sì. Cioè, sono queste due cose molto lontane tra loro che però nel tuo stile si sovrappongono in una maniera perfetta, quindi apprezzo
Oh.
davvero tanto.
Quindi sarà uno
Grazie.
stile cute gore western.
Esatto. Cioè, cos'altro volete di più?
Va bene.
E un'altra cosa che volevo chiederti, Benny, è nel caso in cui le persone volessero seguirti in quello che fai come artista, se hai, non lo so, delle pagine social oppure un
Allora, sì,
sito.
sono principalmente su Instagram e poi ho una sorta di portfolio online che è un po' più professionale in realtà. E il mio handle di Instagram è biffe.draws, quindi biffe.draws, quindi disegna in inglese. E, molto semplice. E inoltre il mio Behance, che se cercate Benedetta Falcone Behance lo trovate, ed è il link al mio portfolio dove insomma ho impaginato i lavori che ho fatto, che mi convincevano di più, insomma i lavori un po' più completi. E se voi cliccate su ogni lavoro, poi ho fatto tutto quanto il portfolio, li ho messi un po' bene. E niente, questi due sono principalmente i miei contatti.
Perfetto, e poi ovviamente anche la tua pagina itch che si
Sì,
può
chiaro,
vedere
certo.
anche, esatto, comunque risulti come collaboratrice anche tramite la pagina Morte nel Saloon, quindi anche da lì potete raggiungere Benedetta, insomma un sacco di modi per raggiungere Benedetta. Perfetto.
E niente, questo.
Ok, allora,
Ok.
grazie per essere stato con noi, per averci spiegato chi sei e cosa fai e quali sono le idee che stiamo buttando giù per Morte nel Saloon e ci
Grazie a voi.
sentiamo
Ciao.
Alla prossima.
Speriamo ora di sapere dei prossimi progetti GDR perché ormai siamo curiosi. A
Ah sì, certo, assolutamente.
presto.
Ciao
A presto.
ciao.
Ciao.
Ok, allora abbiamo appena sentito l'esperienza di Benedetta con il nostro Kickstarter, adesso possiamo ritornare a parlare, diciamo, delle nostre follie dell'imperatore, dell'imperatrice. E in particolare, visto che ci stiamo avvicinando al countdown delle 20, o meglio, delle 48 ore, dove di solito i Kickstarter radunano, diciamo, gli ultimi combattenti attorno al gonfalone.
Sei shit spostando da paura.
Però dai, cioè, il paragone è carino. Abbiamo deciso di fare un piccolo regalino a tutte le persone che ci hanno sostenuto. Si tratta di rendere disponibile un gioco che fino ad oggi era rimasto nel nostro cassetto e che magari avete giocato con noi se siete stati con noi alle ultime convention o feste di compleanno, se ci avete invitato a casa a mangiare una pizza e noi poi vi abbiamo preso in ostaggio facendovi provare prima morte nel saloon e poi insulti alla carte.
Allora, c'è da dire che non era davvero nel nostro cassetto, perché in realtà questo gioco è uscito nel calendario dell'avvento Dreamlord GDR Unplugged.
Sì, quello del calendario dell'avvento 2023, questa iniziativa che Dreamlord barra GDR Unplugged fanno ogni anno da 3 anni, dove praticamente fanno un calendario dell'avvento con delle in formato cartolina e ci sono dei giochi da cartolina su questo calendario dell'avvento.
Sono dei mini giochi. Io spero tantissimo che questa, oddio, non lo so se continuerà, però spero tantissimo che questa iniziativa continui perché è veramente molto carina e la fanno anche per beneficenza. Quindi ogni anno avevano un ente benefico diverso a cui poi destinavano i proventi. E spero veramente che questa cosa continui, nonostante Dreamlord in realtà purtroppo abbia chiuso alla fine del 2023. Non so, tu hai più news di me forse.
Non ho news, ma sono abbastanza fiducioso che questa cosa continui, perché di fatto era condotta da GDR Unplugged in maniera abbastanza autonoma, cioè Dreamlord dava una mano con le stampe, eccetera, però di fatto poi forse ne sai più tu, visto che quest'anno hai curato l'editing e la traduzione di alcuni giochi.
Sì, quest'anno ero più coinvolta non solo nel design dei giochi, ma ho anche aiutato con l'editing e la traduzione, quindi se vedete errori in giro è probabilmente colpa mia. Però no, tra l'altro non sapevo neanche che Nicola avrebbe chiuso. E quindi me lo sto davvero chiedendo, sinceramente, non so se questa cosa continuerà. Spero tantissimo di sì, perché è stato molto divertente partecipare, è sempre molto bello anche leggere e giocare giochi altrui. Quindi
E poi
tifiamo per voi, Marianna, sappiatelo.
quest'anno rispetto agli anni passati c'è stata anche una cosa che ho visto, magari c'era stata anche gli anni passati, ma io non ne sapevo nulla. Cioè eventi a tema dove si è giocato o dove si sono giocati giochi provenienti dal calendario dell'avvento. Uno di questi era proprio la serata di playtest di Morte nel Saloon, che la sera prevedeva anche di giocare a giochi del calendario dell'avvento.
Sì, poi so che anche gli amici di Macerata hanno fatto non so se era un GDR al buio a tema oppure semplicemente una serata dedicata ai giochi del calendario. Quindi, cioè, in realtà le uniche due serate che so esserci state a tema calendario dell'avvento sono entrambe nelle Marche. Non so se c'è anche altro che avvenuto nel frattempo.
Ma perché le Marche sono una zona particolarmente vispa?
Particolarmente religiosa e quindi fanno il calendario dell'avvento aspettato il
Esatto,
Natale.
esatto. E niente, allora, insulti alla carte, banalmente di che cosa si tratta? Era nato una sera dopo un GDR al buio a Cremona, dove io ho deciso di sbragare e ho detto andiamo al McDonald's.
Allora, devo ammettere che io di solito non voglio fare queste cose, cioè, a parte che non mi piace McDonald's, ma proprio non. Cioè, preferisco, nel senso, la classica cosa che ti dice la mamma: abbiamo il cibo a casa. Però quella sera avevo cucinato una cena particolarmente orrenda, e quindi ho detto: sì, dai, va bene, andiamo.
Ma in realtà, secondo me è più divertente di così e soprattutto non è colpa tua. È semplicemente che c'era questa zucchina
Dobbiamo
che
provare a raccontarla.
sì, cioè secondo me bisogna raccontarla perché è divertente. C'era questa zucchina che era venuta su nell'orto da uno strain che aveva piantato mio padre, che più che una zucchina era tipo un'armatura in plastacciaio con dentro la polvere di una zucchina.
Ma è assurdo perché quella zucchina andrebbe sbucciata in teoria, ma se tu effettivamente poi la sbucci non rimane niente perché la polpa è pochissima. E quindi no, vabbè.
Ma tra l'altro in realtà si vede che è una qualità diversa rispetto a quella che avevamo piantato gli anni passati, perché io mi ricordo che la mangiavo anche con la buccia. Tant'è che tu mi chiedesti: ma devo proprio sbucciarla? Io ho detto: ma no, questa io non l'ho sbucciata un sacco di anni.
Insomma, morale della favola, ho cucinato un omelette o una frittata, non ricordo, con quella zucchina e sembrava che ci fossero tipo delle unghie di troll all'interno della frittata.
Letteralmente era. Poi alla fine lei si è sentita super in colpa, ma ero io che ho detto di fare sta cazzata. Secondo, cioè, era comunque non era grama. L'unica cosa che oggettivamente, mentre mangiavi la frittata, dovevi sputare i pezzi di corazza della zucchina, cioè era corteccia letteralmente, immangiabile.
E quindi
Cioè.
sì, dovevi mangiarla nel triplo del tempo che ci avresti impiegato normalmente. Cioè, nel frattempo avevi ancora fame perché l'avevi
Sì. Cioè,
consumata. Vabbè.
sai come quando ti dicono mangia tante fibre così poi vai in bagno? Ecco, se mangiavi quella, cioè letteralmente la foresta amazzonica la producevi, diciamo, a fine giornata. Ecco, va bene, allora.
Ok, insomma, dopo questa premessa,
Dopo questa premessa, io ho
siamo andati al
detto,
McDonald's.
ma era venerdì sera.
A l'una di notte, 1:30.
D'estate, tipo finito il buio a mezzanotte, io il giorno dopo dovevo andare a lavoro presto e fatto sta che siamo tornati a casa verso le 2 perché c'era la fila al McDrive assurda. E oltretutto, una volta che sei in fila al McDrive, non è che puoi dire no, vabbè, ci sto mettendo troppo, torno a casa perché oramai sei in fila al McDrive, quindi c'è le macchine avanti, c'è le macchine dietro e ti devi arrangiare. Allora Greta ancora mi fa, ma io mi sto annoiando, e io le ho
Mamma
detto.
mia! Madonna, si vede che sei un'iperattiva.
Esatto, l'ho detto, ma sai che c'è? Adesso noi andiamo su Google, recensioni Google Maps e ci leggiamo le recensioni del McDonald's.
Di Cremona.
Esatto, cominciamo a leggerle questa è la carriera mancata di Greta come stand-up comedian che fa le imitazioni, della gente che scrive le recensioni e tipo erano fuori di testa, cioè io ve le consiglio, andatele a leggere, è tipo Zelig.
Mi passano veramente delle belle mezz'ore a leggerle,
Ma
sì.
il punto è che sono recensioni reali. Allora io la guardo e faccio: senti, su sta roba bisogna scriverci un gioco. E poi non mi ricordo, anzi, forse probabilmente eravamo in treno e allora è venuta fuori l'idea: ma sì, dai, adesso scriviamo il gioco sulle recensioni.
In realtà avevamo già cominciato a scriverlo dal giorno dopo di quella pazza notte al McDonald's, cioè recensioni veramente oscene con cose ripetute allo sfinimento, cioè la stessa cosa che veniva ripetuta proprio a rant. E secondo me, cioè, ci è venuto abbastanza bene quella cosa lì, cioè di creare la modalità rant, ma anche la modalità umoristica.
Assolutamente, ma perché il punto è che spesso e volentieri, vabbè, come si svolge il gioco? Praticamente si scrivono commenti a turno, si fanno due giri per ogni ristorante dopo aver definito la tipologia del ristorante, ok? E il
E un
nome.
nome, sì, un nome caratteristico peculiare.
Esatto, i commenti sono su cibo, igiene e l'altro personale servizi, quindi si fanno due giri di commenti di questo tipo, una specie di Cards Against Humanity, ma inventato.
Sì, si scrive letteralmente. Non si abbinano semplicemente carte che già esistono.
Su dei bigliettini tipo quelli per prendere appunti al telefono,
Sì, o index cards, insomma.
post-it, insomma, foglietti di carta. E poi si combinano a caso e si leggono. La cosa divertente è quando li combini a caso, a volte due persone hanno avuto due idee simili, oppure ti capitano due commenti, tutti e due sul servizio, per cui a volte sono involontariamente ripetitivi. E questa cosa uno fa ridere perché sembra quasi che la persona che ha scritto la prima parte poi non abbia scritto la seconda cosa che è vera fattivamente, ma è così anche nelle recensioni reali, cioè provate a
Esatto,
leggerle.
che la
Cioè,
gente continua a rantare sullo stesso argomento.
Perché letteralmente si sta sfogando, quindi non sta argomentando, sta solo sfogandosi e quindi continua a ripetere 10.000 volte. E poi a volte, cioè, è proprio divertente l'effetto, perché è quel nonsense che ti fa venire da ridere.
Poi
Poi
comunque
dopo.
sì, io in modo molto dittatoriale, mentre stavamo andando in treno al mare d'estate, ho detto no, basta, adesso ci mettiamo e finiamo sto gioco. E all'inizio avevo pensato a una meccanica con i token, che poi è quella che c'è anche adesso. Semplicemente poi Dani mi ha detto, ma sarebbe bello se poi tutti questi token fossero dei dadi che possono essere tirati perché diventa più giocattoloso. E quindi anziché usare i token abbiamo introdotto dei dadi che poi effettivamente vengono utilizzati solamente nel finale, proprio come pool accumulata dai recensori.
Cioè, fondamentalmente il punto è che se no rischiava di essere un po' troppo deterministico. Cioè, ok, quindi questi token poi dopo li spendi, li confronti. Invece, secondo me ci sta un po' di caoticità nel sistema, soprattutto quando il gioco è così cacciarone. E allora ho detto, vabbè, all'inizio li voti e quindi usi i dadi come se fossero dei segnalini, ma poi dopo li tiri e quindi generi dei risultati.
Tra l'altro anche io sono... Scusa, stai finendo.
Sì, questi risultati li confronti, banalmente è un 3 meno 4 più per definire se c'è successo, quindi è anche un modo veloce per contare i successi e poi si confrontano, si determinano quali sono i ristoranti che restano aperti, quali vengono presi di mira, chi poi dopo passa da fare recensore al ristoratore prova a difendere il ristorante. Il risultato è qualcosa di abbastanza simpatico, cacciarone, divertente. Di solito lo metto come ultimo gioco che porto alle convention, lo slot della mezzanotte, ci si sveglia alla fine.
Sì, diciamo che in realtà abbiamo i dadi che però possono anche essere sostituiti da delle monete, proprio perché i successi vengono contati dal 4 in su e dal 3 in giù.
Sì, assolutamente. Diciamo che un buon modo per giocarci è prendere uno di quei set da 36 dadi che si trovano spesso nei negozi.
Sì, anche se una critica che ho sentito è appunto, ma non tutti hanno tutti questi dadi, vero, si possono usare le monete.
Usate le monete da un centesimo o da
Una...
cinque.
Esatto. E niente, un'altra cosa che volevo dire è che sono molto orgogliosa in realtà della meccanica sui token, cioè inizialmente quando i dadi vengono utilizzati come token, una cosa che poteva essere un rischio era, ok, ma la persona che scrive normalmente una recensione non divertente, che magari ha un senso dell'umorismo non allineato con quello degli altri al tavolo, rischia di non ricevere mai nessun punto. E quindi ho cercato di superare questo problema semplicemente facendo abbinare le recensioni, facendo quindi abbinare anche le votazioni.
Sì, per cui fondamentalmente se capiti per caso insieme a una recensione che attira su di sé molti dadi, automaticamente riceverai tanti dadi anche tu. Per cui diciamo c'è cioè, sia una dimensione di scelta che una dimensione semicasuale che rende, diciamo, cioè, ti fa rimanere nella partita ed è un po' meno frustrante. Ecco. Genera anche un po' di
Esatto.
casualità in più su chi prendi i dadi.
Assolutamente.
Di fatto tu ti limiti a votare il commento che ti piace di più e poi l'altro lo assegni al commento che è attaccato, perché la recensione è fatta di due commenti abbinati casualmente.
Sì, ma se volete saperne di più, il gioco adesso è Switch, quindi potete assolutamente già
Esatto.
leggerlo, giocarlo
Abbiamo mandato anche
ovviamente
finanziatori su Kickstarter, ma è
sì,
gratuito per tutti in
dovevamo.
realtà, cioè è proprio gratuito per tutti.
Sì, anche perché comunque essendo che è un gioco che era all'interno del calendario dell'avvento, volevamo mantenerlo gratuito in quanto i proventi per il calendario dell'avvento sono per la beneficenza e in questo caso semplicemente volevamo ripostarlo sulle nostre pagine, ma mantenendolo gratuito.
Sì. Poi non lo so in futuro che cosa succederà a questo gioco, ma comunque sia rimarrà Switch disponibile per tutti, ecco.
Sì, tra l'altro proprio in merito a itch.io, se avete delle domande, dei dubbi, scrivete tranquillamente nel comment box di itch, perché sarà, diciamo, quello più attivo dal punto di vista della community di questo gioco e anche dell'altro, nel senso che quando la campagna Kickstarter finirà, vorremmo che si mantenga attiva la pagina itch di Morte nel Saloon, quindi che ci sia uno scambio di commenti, quantomeno sulla pagina.
Sì, questo è un po', diciamo, un mio sfogo personale da diversi anni. Cioè, nel mondo attuale della frammentazione dei social vedo che si fa molta fatica, però oggettivamente la cosa migliore sarebbe commentare sulla pagina del gioco, visto che c'è una sezione forum che si chiama Community, perché oggettivamente è dove tutte le persone che giocano e hanno preso il gioco finiscono, ed è pensata anche apposta, per cui tanto vale sfruttarla, perché sennò, cioè, può darsi che qualche domanda che avete fatto abbia già risposta, oppure la vostra domanda sia utile alle altre persone, per cui vi pregheremmo di usarla se avete domande, ecco. Allo stesso modo tenete conto che, cioè, fa piacere anche agli autori che ricevono domande e possono, insomma, vedere che la community del gioco vive, ecco. E quindi non è soltanto un'uscita editoriale che poi muore perché tra 6 mesi c'è un'altra fiera e bisogna pubblicare un altro gioco, se no chiudiamo baracca e burattini.
Giusto.
È una critica a come funziona l'editoria tradizionale ai giochi di ruolo, eh. Se non si fosse capito lo rendo ancora più palese.
Sì, un'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda Martin e Saloon è che già da adesso, se per caso vi capita di playtestare il gioco con il regolamento corrente, che in realtà è in via di correzione, quindi potete sempre vedere il testo più aggiornato in tempo reale grazie alla pagina di Gitbook. Però se vi capita di playtestarlo, fatecelo sapere, fateci sapere cosa ne pensate, se avete trovato delle difficoltà, se è stata una bella esperienza, se è stata una brutta esperienza. E ci fa piacere ricevere dei feedback, soprattutto perché siamo ufficialmente nella fase di blind playtest per il testo italiano. Per il testo inglese direi ancora no, nel senso che è da sistemare in modo sostanziale, ma il testo italiano è quasi pronto, quindi possiamo ufficialmente avviare questa fase, giusto?
Sì, letteralmente sto sistemando le appendici, che sono semplicemente la riproposizione delle tabelle con la spiegazione. E poi sto controllando che ci siano abbastanza esempi, che coprano un po' tutte le casistiche. Poi potete vedere ogni tanto qualche riferimento interno che compare, perché li sto mettendo molto banalmente. Quindi diciamo che entro la fine della settimana prossima conto di aver finito questa revisione. Non sto andando rapidissimo, però d'altronde, insomma, lo sto facendo. E poi, comunque, sia anche Greta ha iniziato e darà una bella, cioè, controllerà che non abbia fatto cavolate. Diciamo che la prima stesura è stata soprattutto opera sua. Questa seconda stesura è stata soprattutto opera mia, e il terzo controllo, perché il problema è che quando si scrive, ci si perde dei pezzi per forza di cose, e quindi è utile anche, soprattutto quando si è fatta una bella riscrittura, che l'altro ti dica: però qui in effetti hai dimenticato questa parte, oppure non è abbastanza chiaro, e quindi di conseguenza. E poi, insomma, faremo semplicemente una caccia di errori tramite amici, volontari, eccetera, perché ovviamente purtroppo scappa sempre qualche refuso.
E anche in questo caso, se volete, commentate su Twitch.
Esatto, potete commentare tranquillamente su Itch. E poi pian piano. Ecco, in questo caso è utile, mentre magari nella prima fase segnalare refusi era inutile perché stavamo riscrivendo tutto, adesso comincia a diventare utile. Ok, quindi anche questo, cioè, vale a dire, diciamo, il blind playtest di fatto è già attivo da un po', però siccome abbiamo modificato il testo, nell'ottica di chiarire, abbiamo già avuto dei riscontri che ci dicono che è molto chiaro, però è sempre meglio avere, diciamo, un parere in più, soprattutto vedere che col testo si riesce a giocare. Non ci interessa tantissimo in questa fase se avete delle idee che rivoluzionano il gioco, perché oramai il gioco è finito, mi dispiace dirvelo, però se una cosa non è spiegata bene, quello ci interessa, perché è quello su cui stiamo lavorando, cioè solo la spiegazione, non il design del gioco. Quello lo abbiamo già chiuso.
Assolutamente. E, diciamo che stiamo lavorando affinché l'uscita del PDF sia entro, anzi, a maggio, giusto?
Sì, era l'obiettivo che abbiamo scritto anche sul Kickstarter. Io se lo scrivo è perché poi dopo l'ho stimato e lo ritengo verosimile. Chiaramente noi miriamo a non sforarlo, nel caso comunque sia dovessero esserci dei ritardi, ovviamente avviseremo per tempo tramite lo strumento degli aggiornamenti. Comunque sia, in base alla scansione che abbiamo fatto ora, cioè siamo fiduciosi, ecco, che non ci saranno ritardi.
Poi per quanto riguarda la stampa e la consegna del fisico, vedremo,
Sì, una volta che
però
abbiamo il PDF, Oggettivamente fare la versione per la stampa è questione di 5 minuti, basta cambiare le impostazioni di esportazione nel programma che usiamo per impaginare, che nella fattispecie è Affinity Publisher. Anzi, ringraziamo il team di Affinity perché hanno fatto un'applicazione molto figa e oltretutto abbastanza economica, molto buona per gli autori indipendenti. Ve la consiglio se... Scusa?
Ringraziamo anche Daniele Di Rubbo che effettivamente farà l'impaginazione.
Va bene, va bene. È che semplicemente non potendo pagare un impaginatore professionista siamo rimasti al mio operato. E comunque sì, io lo trovo abbastanza divertente impaginare, anche se non sono un espertone. E detto questo,
Un altro piano per il futuro che vorrei fare è avere un piccolo video per spiegare come impostare il tavolo per morte nel saloon, che non è una procedura complessa, però è sempre carino poterlo guardare anziché doverlo leggere e decifrarlo. Quindi è un altro obiettivo che mi sono fissata.
Sì, assolutamente, era una cosa della quale avevamo parlato. Dopodiché, fondamentalmente, chiaro, abbiamo detto il PDF a maggio, mentre contavamo di fare le spedizioni per il cartaceo a giugno, cioè il tempo di mandare in stampa, riceverlo e magari nel frattempo stampare tutte le etichette, prepararsi le buste. Probabilmente le buste le ordinerò subito appena finito il Kickstarter perché se arrivano da lontano ci metteranno un po' ad arrivare. E niente, ecco, questi sono i piani. Ecco. Dovrò reimparare la stampa unione. Mi ricordo che alle medie avevo imparato a fare la stampa unione, non l'ho mai più usata in vita mia e non mi ricordo come si fa, quindi mi leggerò una guida. Ovviamente una volta che sono gli indirizzi stampano tutte le etichette. E
Magari
così,
adesso è anche
ecco.
più intuitivo di quella volta lì.
Non lo so, devo riguardare la guida una cosa alla volta, se no ho troppe cose per la testa. E niente, poi ovviamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi abbiamo anche altri progetti che stiamo riprendendo in mano pian piano. Per esempio, so che Greta stava lavorando e ha aggiornato la pagina itch di Happy Murder to You.
Sì, finalmente l'ho tradotto, sono molto molto contenta di questo achievement che ho raggiunto ieri alle 2 di notte. Sì, è una cosa che mi dicevo che avrei fatto e finalmente l'ho fatta, quindi sono molto contenta. L'ho procrastinata per troppo tempo. Allo stesso modo vorrei anche uscire su Itch usciresti con una conchiglia, che è sempre un altro gioco del calendario dell'avvento 2023. E anche in questo caso lo metterò completamente in versione gratuita come tutti gli altri miei progetti. Abbiamo già la traduzione perché il calendario 2023 è uscito sia in italiano che in inglese, quindi diciamo che il lavoro da fare sarà minore in questo caso. E sì, anche questo è un gioco di cui vado abbastanza fiera, sono molto contenta di come è venuto fuori. È partito come se fosse una cosa veramente stupidissima, ma poi in realtà è venuto fuori una cosa carina oggettivamente. Poi non so, forse non me lo devo dire da sola, magari Dani, tu che ci hai giocato, cosa ne pensi?
Allora, io l'ho giocato, tra l'altro ho ancora qui il frammento di conchiglia con il quale poi alla fin fine sono uscito.
Non è vero, mi
Ce
avevi chiesto di
l'ho!
non tenerlo. Davvero? L'hai
Ce l'ho,
tenuto
ce
alla
l'ho!
fine?
Vuoi che te lo faccia vedere?
Sì.
Ok, dammi un secondo.
Bene, non me l'aspettavo perché mi aveva detto che non volevo accumulare, invece.
Questa era la conchiglia d'archettona con la quale sono uscito.
Sì, è
Ah? Eh?
un frammento di cozza.
Esatto. E carino, mi è piaciuto molto, devo dire. Ovviamente ho giocato in spiaggia, il senso del gioco era quello. E niente, invece, hai altri progetti per le mani in questo momento?
Per ora il mio progetto principale è quello di editare e tradurre Morte nel Saloon, direi. Per
Ottimo.
il resto no, sono tutti qua.
E invece,
Però
secondo
sì,
te.
diciamo che a lungo termine quello che vorrei fare è prendere un po' di progetti che ho, anche magari il calendario dell'Avvento 2022, e di tradurre tutta questa roba in inglese, anche perché poi essendo qui a Reykjavik, se mi capita di giocare, mi capita di giocare con persone che... Per cui la lingua, diciamo, mediatrice può essere solo l'inglese, quindi è una cosa che vorrei fare con il mio obiettivo, con calma.
Giusto, c'è da dire che uno dei vantaggi è che non sono giochi molto lunghi, per cui è facile tradurli. Cioè, ci metti poco tempo a tradurli.
Sì, assolutamente. Ho
Invece,
anche
secondo te, quali...
qualcos'altro in pretest.
Ah, ok.
Sì, ho qualcosina che vorrei pretestare. Ho per esempio un gioco che mi tengo nel cassetto da tanto tempo, questo è veramente nel cassetto, si chiama La Via del Vulcano, però ancora non ho mai avuto occasione di playtestarlo. Quindi chissà, magari in qualche prossima convention lo butto fuori, dai.
E invece, secondo te, quali sono i giochi che ho io nel cassetto, i prossimi sui quali lavorerò?
Allora, che è nel cassetto, dovremmo stare qui fino a domani per elencarli probabilmente.
Ok.
Però quelli su quali, sui quali vuoi lavorare nel futuro, sicuramente c'è Morte nel Salù,
Va
nel
bene, sì,
prossimissimo.
questo lo diamo per scontato.
E poi c'è l'intramontabile My Red Goddess che rimarrà sempre nel mio cuore, giusto?
E My Red Goddess sì, è praticamente uno dei primi giochi sui quali lavorerò. Insieme a lui, un altro gioco che è stato quello che ha rilanciato la mia fase di design negli ultimi anni, ed è The Eggman Saga, che è il mio grosso gioco, è il mio D&D 5, mettiamola così.
Beh, detta
E
così, però non è invitante.
non lo so, secondo me in realtà alcuni direbbero che è una marchettata, perché così tutti quelli che giocano a D&D 5 vogliono giocare a The Eggman Saga.
Non è stupida
È
come idea.
il mio gioco grosso, diciamo, quello ad esempio complesso, quello tematicamente più maturo. Oddio, forse questo non... di sicuro quello più complesso, ok? Tra quelli che ho sviluppato nell'ultimo periodo. E poi una cosa che vorrei fare, tra l'altro, sta per chiudersi la Cthulhu Dark Italia Jam 2023, anzi, c'è ancora pochissimo per commentare i misteri della scorsa edizione. Ce n'è uno mio e di Ivan e uno di Greta. Se avete voglia di commentarli e votarli, ci aiutate insomma a capire chi ha vinto. Io spero che vinca Greta. E niente, mi piacerebbe però pubblicare anche uno alla volta quei misteri di Cthulhu Dark, che sono nel cassetto da un po' di tempo. Vorrei buttare dalla finestra il mio perfezionismo. Li ho anche riletti recentemente, e soprattutto su Sonata Purpurea, che è il primo. Non c'è così tanto da sistemare oggettivamente per pubblicarlo, per cui una cosa che vorrei fare è pubblicarlo. Tra l'altro avevo anche già chiesto a Graham, perché Graham dava la possibilità di aggiungere ai propri misteri le regole di Cthulhu Dark della prima edizione gratuitamente, e mi aveva detto che avrei potuto farlo, per cui insomma sarebbe carino, ecco, lo ammetto che mi piacerebbe.
Per quanto riguarda The Eggman Saga, volevo anche sottolineare il fatto che, al di là che è il tuo D&D, diciamo,
Il mio D&D
volevo
5,
il tuo D&D 5,
la migliore edizione di Dungeons & Dragons mai uscita.
volevo solo sottolineare il fatto che in realtà, ed è molto importante perché molte persone lo ignorano, questo gioco si basa sulla meccanica, diciamo, la meccanica base, la meccanica cuore del gioco. È basata su un Penny per i miei pensieri, che è un gran giocone che girava parecchio anni fa, ma che adesso non si vede tantissimo in giro e che purtroppo non avrà una riedizione, o comunque non la sta avendo, ma che è veramente un gran gioco. Quindi se vi capita, giocatelo e se per caso invece siete appassionati già di questo gioco, sicuramente anche The Eggman Saga potrebbe essere un gioco per voi, ecco.
Ci tenevo a dire che il mondo è un posto un po' più brutto da quando la gente non gioca a un penny per i miei pensieri. E un'altra cosa che volevo dire è che marchettata di Eggman Saga è un gioco bellissimo, soprattutto se siete dei finti wicconi come me, perché dovete tirare delle rune e interpretarle per giocare. Cioè, è tipo quello che avrei voluto fare a 17 anni, e invece mi sono ritrovato a farlo a 30 anni. Non dovevo dirlo.
No.
No, va bene così. Ok, abbiamo delle altre cose da dire, perché mi sa che abbiamo esaurito un po' tutti gli argomenti, anzi abbiamo cazzeggiato allegramente in maniera positiva.
Tantissimo. Sì, in realtà volevo chiederti una cosa. Se avevi già dei piani, cioè al di là di completare questi progetti, se non lo so, se volevi dire qualcosa in più su quello che farai, quindi cioè, se avevi già degli accordi su come arrivare a compimento di questi due nuovi progetti. Ci sarà un altro Kickstarter,
Oddio.
non so.
Non lo so, nel senso, per tutti e due i giochi più grossi che ho, più maturi che ho, che sono My Red Goddess e The Eggman Saga, ho un accordo editoriale, quindi sono un venduto, perché vado dagli editori, maledetti editori, potessero chiudere. No, scherzo, scherzo. Allora, è un accordo con degli editori e quindi sono molto disposto a ovviamente dialogare con loro e a fidarmi di loro per la pubblicazione. Quindi se mi dicessero: "Ah, sta roba dobbiamo fare con Kickstarter", ci mancherebbe, il rischio economico è loro, per cui va bene. Cioè, anzi, diciamo che io non sono contrario a Kickstarter, anche perché sennò non avrei fatto la Zinquest, è che mi piacerebbe che fossero dei Kickstarter, come dire, onesti, quindi dove, come molti che abbiamo visto tra l'altro in questo periodo, ecco, non dei Kickstarter che mettono l'obiettivo a 50 euro e poi in realtà gliene servono 5.000 per finanziare. E d'altronde però di questa cosa sono sicuro, ecco, con gli editori con i quali ho parlato. E poi invece, in realtà devo dire la verità, che i Misteri per Cthulhu Dark invece pensavo di autopubblicarli, ma semplicemente utilizzando dei servizi di print on demand, quindi dando la possibilità alle persone di decidere loro da quale servizio comprarlo, a seconda di, non so, di quella che reputano la soluzione più economica per loro oppure la migliore soluzione di stampa. In ogni caso, comunque sia, chi compra la copia fisica darò di sicuro il PDF in omaggio. E niente, queste sono le cose che ho per la testa.
Bene, bene, bene. E tra l'altro c'è anche un altro giochino che noi abbiamo pubblicato insieme sul calendario dell'avvento 2022 che a me piacerebbe tantissimo sistemare, quindi te lo sto chiedendo qui ufficialmente solo per mettere più peer pressure,
A
per
me.
farti dire sì, per farti dire sì, ok, lo sistemiamo e ci lavoriamo su. Ed è un gioco che si chiama Buon Vicinato,
Io tra
in
l'altro mi
cui sono
confondo sempre, dico: "Ma l'abbiamo chiamato buoni vicini o buon vicinato?"
Buon
Devo andarmelo.
Vicinato perché è proverbiale.
Sì, ma anche buoni vicini, proverbiale. Vabbè, comunque, tutte le volte dico, ci penso e dico: "Ma alla fine lo abbiamo chiamato buoni vicini o buon vicinato?" E vado a rivedermi il testo perché non me lo ricordo. Sì, va bene, assolutamente. Un altro, tra l'altro, filler di ruolo alla fin fine.
È un altro filler di ruolo che però, come abbiamo appurato, viene troppo lungo per come stanno le cose adesso, quindi
Sì.
vorremmo cercare di tagliare in qualche modo giusto, vorremmo, al plurale l'ho detto.
Sì. No, no, ma assolutamente, anche se sono sincero, mi preme di più sistemare insulti alla carte, che secondo me ha alcune cose che dobbiamo sistemare nel finale per renderlo un po' più avvincente. Cioè, nonostante sia molto divertente, ha ancora qualcosina da sistemare. D'altronde, però, non è un gioco che, cioè, non lo stiamo sviluppando per pubblicarlo in versione definitiva, quindi ci sta che alcune cose siano un po' più provvisorie, ecco.
Assolutamente, ma
Poi
infatti
direi.
questo era solamente un qualcosa in più che mi piacerebbe fare in futuro, ma senza fretta, anche perché di robe da fare ne abbiamo, mi sa.
Sì, esatto. Però l'idea di quel gioco era molto carina, secondo me. Buon vicinato aveva proprio il problema che ti faceva effetto: devo andare in bagno, non mi ci stanno facendo andare.
A ridaglie, sì, esatto.
È la metafora definitiva. Cioè, era troppo lungo al punto che a un certo punto smette di dire: "No, vabbè, adesso è troppo lungo, ok? Avrebbe dovuto finire un quarto d'ora fa." E però quella è una questione, è una cosa che si può sistemare chiaramente, come abbiamo visto anche con Morte nel Saloon, ovviamente facendo sviluppo, design iterativo e playtest e riscrittura e così, insomma. È come si fa a sistemare i giochi. Famoso leve e manopole del corso di game design su Bianconiglio.
Tra l'altro, tempo fa avevo cominciato anche a scrivere un gioco con delle mie amiche, che però per ora non stiamo riprendendo in mano, ma anche questo è un obiettivo, quindi se mi
Può
state
dire come si
ascoltando
chiama?
sapete che sto parlando di voi. Per
Non si può
ora
dire.
il titolo provvisorio era Vecchia Bari.
Ah, ok, allora non è. Ah, va bene, sì, ho capito.
E poi sì, c'è anche, esatto, un altro che invece è in fase di sviluppo più avanzato, che dovremmo playtestare e aggiustare, che però non so se si può dire, quindi
Va
per ora è
bene,
tutto
allora non lo
un po'
diciamo.
privato. Quindi non dico nomi
Ok.
né cognomi perché così non metto peer pressure, però so, insomma, so che voi sapete.
Allora, vi ricordo anche, vabbè, innanzitutto, se non l'avete fatto, andate a finanziare Morte nel Saloon, se non potete, non fa niente, non, l'importante è che poi lo giochiate, tanto si può giocare gratis.
Sì,
E
lo so, potete giocarci anche adesso, immediatamente, subito, ora.
l'altra cosa che vi invito a fare è andare su Itch e seguire sia il mio profilo che quello di Greta. Ovviamente nella pagina di Mortal Saloon potete seguirli entrambi. Ah, c'è anche quello di Benedetta, appunto, che potete seguire anche lei, che è messa tra gli autori del gioco, per cui siamo messi tutti e tre. E da ultimo, se volete, potete anche iscrivermi alla mia newsletter, che ultimamente sto tenendo come una specie di diario ludico, e di solito la invio una volta a settimana, sabato mattina. Detto questo, credo che abbiamo finito.
Secondo me ci siamo, sì. Abbiamo anche detto abbastanza cose altre da quello che avevamo prefissato.
Sì, assolutamente, avremmo potuto finire tipo mezz'ora fa. Ma
Probabilmente
ci
sarà una puntata lunghissima.
sarà 3 ore di puntata appena la monto. E allora, vi ringrazio per essere stati con noi. Volevo dirvi che vi vogliamo bene e ci sentiamo alla
Grazie
prossima puntata.
ancora. E grazie ancora per tutto il supporto che ci avete dimostrato in questa campagna Kickstarter, che non ce l'aspettavamo così tanto.
Davvero, assolutamente. Non è ancora finita, ma già adesso il risultato è straordinario. E non vedo l'ora di potervi mandare nella cassetta delle lettere, specialmente se non abitate a Sfigazione di sotto, oppure se abitate in Germania e avete messo End Delivery, cambiatelo, vi prego. E
Ripetiamo.
ciao 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 a tutti.